Newsline Sera.
Le 18.46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, dunque la newsline serale di Controradio. Apriamo con la protesta fantasma che da alcuni giorni sta vedendo impegnati i tassisti di Firenze contro abusivismo e piattaforma Uber. Praticamente i tassisti fiorentini prendono le chiamate via radio ma disertano le piazzole di attesa passeggeri nei pressi della stazione di Santa Maria Novella, con i disagi conseguenti che potete immaginare. Oggi è stato un vertice in prefettura e la prefetta di Firenze, Francesca Ferrandino, ha deciso di trasmettere alla commissione di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero un rapporto nel quale l'agitazione è definita come forma di astensione collettiva dal lavoro. Una volta definita la natura giuridica di questa astensione, la commissione di garanzia farà i propri passi nell'ambito delle proprie competenze, ha spiegato la prefetta Ferrandino, sottolineando che queste persone che si astengono al lavoro in maniera così selvaggia, ha detto la prefetta, devono tener conto che ci sono forme stabilite alla legge per protestare e nessuno negherà assolutamente forme di confronto. Bisogna sicuramente rientrare al lavoro nel rispetto della città e delle persone che hanno bisogno di questi mezzi di trasporto. La legge garantisce sia la forma di protesta sia coloro che devono avvalersi di un servizio, ha proseguito poi la prefetta. È utile ricomporre la questione, ritornare al lavoro, non creare disservizio per le persone più deboli e avviare le forme di protesta così come previste dalla legge 146 del 90. È importante che tutto rientri nelle disposizioni normative che regolamentano la libera concorrenza e che scongiurano la concorrenza sleale e garantiscono il diritto alla mobilità di tutti, ha concluso la prefetta. Presente al tavolo anche l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, che ha detto che da parte del Comune c'è massimo ascolto, massima attenzione per le istanze di tassisti NCC, ma che queste forme attuali di protesta delegittimano chi porta istanze anche condivisibili. Quindi ci associamo, ha detto Giorgio, alla richiesta della prefetta di riprendere il servizio e condividiamo le procedure, oltre che l'individuazione della forma dell'astensione collettiva da indicare alla commissione di garanzia. Speriamo che questo possa essere un passo che riporti in essere il servizio per come deve essere svolto, ha detto Giorgio, che ha anche assicurato: dopodiché, appena questo accadrà, ci rimetteremo seduti per decidere come lavorare per garantire una legalità che riguardi il lavoro di tutti. Non ci sono tassisti contro NCC, c'è chi opera secondo le norme e chi invece no. Questo ha detto Giorgio. È già arrivato un messaggio dalle anticipazioni riguardo a questa notizia, ci arriva, vediamo da chi, da Sir Max, questa è la sigla in cui si firma, e dice: le licenze dei tassisti vanno abolite, il mercato deve trovare il giusto equilibrio come in tutti gli altri lavori. E allora fateci sapere cosa ne pensate, anche di quello che si è scritto in questo messaggio. 342 8104 111. Come evitare il noccio della questione? Questo è un altro messaggio che è arrivato testé da parte di Daniele, non molto chiaro però. Daniele, che cosa intendi? Faccelo sapere. Intanto andiamo avanti con la newsline. La questione della Fondazione Ginori, sapete, no, che il governo prima si era dichiarato in qualche modo favorevole a confermare alla presidenza il professor Tommaso Montanari, rettore dell'Università degli Stranieri di Siena, tra le altre cose, e poi invece ha optato all'ultimo minuto, scegliendo l'avvocato Marco Corsini, quindi ha optato per una soluzione che secondo i detrattori va nell'alveo della fedeltà politica, per così dire. Che il ministro si esprima riguardo alle motivazioni che lo hanno portato a fare questa scelta, questo è quanto chiede il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, una lettera inviata al ministro della cultura Alessandro Giuli, che appunto nei giorni scorsi si è anche espresso favorevolmente quanto alla richiesta dei Fratelli d'Italia di intestare, come sappiamo, al filosofo Giovanni Gentile uno spazio pubblico a Firenze. Sentiamo il commento di Falchi al microfono di Chiara Brilli.
Ma io non lo so se è una provocazione, però diciamo che per essere fascisti lo fanno in pieno fino in fondo questi, eh? E mi sembra che, come dire, ci manca altro che individuare un'area da intitolare a Gentile nella città di Firenze e poi abbiamo completato il ritorno a 80 anni fa. Ma veramente siamo pazzi. Così siccome credo che abbia dei tratti assolutamente autoritari e sprezzanti l'iniziativa che il ministro ha preso riguardo la Fondazione Cinori, cancellando la prima scelta di riconfermare Montanari per il gran lavoro totalmente gratuito e appassionato dalla fatta a capo della Fondazione, per nominare una persona, niente di personale con l'avvocato Orsini, non ho ancora avuto occasione di conoscere, ma che fa il sindaco di un comune dell'Elba, che mai si è occupato di fondazioni culturali e che immagino quanto tempo e quanta voglia avrà di dedicarsi a una fondazione che per noi è molto importante, che è in una fase molto delicata come quella della riapertura del museo, finalmente, dopo diciamo tempi molto lunghi da parte del Ministero per i lavori di restauro e di riapertura di quel museo. Ho scritto perché, siccome da statuto della fondazione la nomina del presidente spetta sia al ministro, ma sentiti il comune di Sesto Fiorentino e la regione toscana e sono gli altri soci, io mi sono fatto sentire e ho detto quello che penso, che deve darci una spiegazione del perché in una prima fase, a ottobre dell'anno scorso, aveva scritto ufficialmente il ministro Giuli di voler confermare il professor Montanari e poi ha cambiato idea. Non vorrei che fosse, come Montanari stesso ha detto, per le opinioni che lui ha espresso in più occasioni, perché sennò questo farebbe il paio con la volontà di nominare, di dedicare uno spazio pubblico a Firenze a Gentile.
Presidio per la Palestina degli studenti di scienze politiche durante il Consiglio di Dipartimento di UNIFI questa mattina, che sulla linea delle mobilitazioni universitarie hanno presentato una mozione per cessare gli accordi stipulati con le università israeliane. L'approvazione della mozione è stata rimandata per mesi con la scusa di controllare che le fonti citate nel suo interno non fossero troppo politiche, ma questa scientificità è impossibile a raggiungere. Le fonti disponibili sono legate necessariamente alla storia di apartheid e occupazione della Palestina. Chiediamo che venga fatta una scelta. Sentiamo Sofia, studentessa di scienze politiche, intervistata a Viola Giacalone.
Anche a scienze politiche ci siamo mobilitati, siamo partiti con una serie di assemblee da novembre fino a febbraio più o meno, dando vita a un processo democratico dal basso che fino a questo momento diciamo era abbastanza impensabile all'interno dell'università, in quanto studenti e professori di fatto non parlano mai se non durante una sede d'esame. Quindi l'obiettivo era creare qualcosa insieme, una mozione che si potesse adattare a scienze politiche, che chiedeva appunto la recessione dai nostri tre accordi con la Tel Aviv University, la Tel Aviv Yafo, l'Arab Academic College, in quanto riteniamo che, diciamo, in un'ottica di boicottaggio accademico per fare pressione sia su appunto queste università, sia sulle nostre istituzioni universitarie UNIFI, e anche per dare un segno forte alla cittadinanza, dato che l'università si racconta come un luogo di pensiero critico, che dovrebbe avere un impatto anche sulla società in cui è radicata. Al momento diciamo che questa mozione è stata presentata a febbraio e dopo una lunga discussione è stato deciso di non votarla, ma non hanno il coraggio di fare una scelta e vogliono solamente allungare il processo, imponendo sempre una maggiore burocraticizzazione al fine di spegnere la nostra mobilitazione, ma questo non succederà ed è per questo che siamo in presidio davanti all'università durante il consiglio, dove questa mozione viene di nuovo discussa dopo due mesi in cui viene rimandata, per assicurarci che adesso avvenga una votazione.
Allora, stanno arrivando tantissimi messaggi, un po' sulla questione Gentile, fanciullacci, un po' soprattutto sulla questione taxi, e quindi abbiamo letto all'inizio, no, dichiarazione della prefetta Ferrandino riguardo all'interruzione del servizio, il fatto che verranno inviati gli atti alla commissione di garanzia per gli scioperi, l'appello a ritornare al lavoro e non proseguire in questa forma di astensione che viene ritenuta sostanzialmente illegittima. Vediamo poi i vostri pareri. Dunque, se i tassisti avessero le tariffe più basse il problema non si porrebbe dal punto di vista del consumatore. L'avvento di Uber è un'ottima cosa. Poi però, caro ascoltatore, caro Tommaso, devo dire una cosa a questo riguardo per testimonianza diretta. Poi i tassisti, una lobby che si sono arricchiti per decenni e che ora hanno paura di perdere i loro privilegi con l'entrata legittima di una piattaforma. Questo è un altro messaggio. poi, ecco, sono un autista NCC e faccio anche molto Uber. La questione non è proprio come la mettono i tassisti, anzi, in ogni caso i miei passeggeri ascoltano Controradio. Bene, questo ovviamente ti rende merito. Poi, io sto con fanciullacci, un altro messaggio è arrivato sulle parole del sindaco Falchi, da Sergio. Allora, la testimonianza diretta è questa, che insomma, una mia amica che affitta un appartamento B&B ha parlato con un ospite che era appena arrivata, la quale aveva preso un Uber dall'aeroporto pagando 45 euro e fonte verificata, quindi non vi sto raccontando balle. Sapete che la corsa per l'aeroporto da parte dei taxisti costa 20 euro, quindi qualcuno evidentemente ha fatto il furbo. Allora il tema è un po' anche questo, no? Chi controlla, chi dovrebbe controllare, poi al di là della legittimità o meno delle piattaforme. Comunque continuate a scrivere 342 8104 111. La cronaca ha preso 3 coltellate dai rapinatori, un uomo di 78 anni che ieri sera ha cercato di difendersi da una rapina in strada a Lucca, nella centrale via del Battistero. Secondo quanto riferisce la polizia, l'anziano ha avuto 41 giorni di prognosi, lo avrebbero assalito verso le 23, due malintenzionati. Ha tentato di allontanarsi l'uomo, ma ha subito 3 fendenti a una spalla e ora ricoverato in ospedale, per fortuna non in pericolo di vita. Nuovo capo della squadra mobile di Livorno, Riccardo Signorelli, 40 anni, fiorentino, è stato presentato ufficialmente oggi dal questore Giuseppina Stellino e dal capo gabinetto Alessandro Castiglione. Signorelli succede a Giuseppe Lodestro, che è stato trasferito a Latina. Toscana diffusa 9 milioni di euro dalla regione per interventi in 11 comuni, un parcheggio a San Gimignano, la riqualificazione del centro civico di Santa Lucia, la manutenzione straordinaria dello stadio di Chiusi, sono alcune delle opere finanziate. Ogni intervento è disciplinato da un accordo di programma sottoscritto oggi con ciascuno dei sindaci dei comuni interessati dal presidente Eugenio Gianni. Sentiamo.
La prima attuazione di quella legge che abbiamo approvato in consiglio regionale proprio all'inizio di questo anno, è la legge numero 11 del 2025 che con 32 articoli ci consente di disciplinare gli interventi di supporto economico a quello che sono i servizi che possono essere offerti nei comuni della Toscana diffusa, che si tratti, come in questo caso a Chianciano, interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione, che si tratti di supporto alla risistemazione del palazzo comunale come a Talla in Casentino, che si tratti della protezione civile a Montale, che si tratti di vari altri interventi che ci portano anche all'altro tema, quello della difesa del suolo, in questo caso con l'unione dei comuni del Casentino. È indubbio che si tratta di un'attuazione di legge che va oltre quello che è il rapporto formale con i comuni, ma si inserisce nelle loro problematiche città e riesce a risolvere concretamente con gli interventi.
Che facciamo stasera?
Aspetta, guardo su WhatsApp.
Su WhatsApp?
Non lo sai? Il City Lights di Controradio è su WhatsApp. Eventi, spettacoli, iniziative culturali, tutte le cose più interessanti del giorno ti arrivano su WhatsApp la mattina presto, così puoi organizzarti. E se vuoi, puoi anche ascoltare il podcast del City Lights radiofonico.
Forte, che devo fare?
Semplice, vai sul sito controradio.it, trovi il banner City Lights, clicchi e ti iscrivi. Mi raccomando, togli la notifica di WhatsApp, se no c'è il concerto di Pling.
City Light di Controradio, eventi, spettacoli ed iniziative culturali su radio, newsletter e WhatsApp.
Di notte e di giorno.
Nuovo appuntamento con Centro Pecci Cinema per la rassegna Pezzi Unici in collaborazione con AC Gay, Prato Pistoia all'Asterisco. Giovedì 17 aprile, proiezione della trilogia delle relazioni di Dag Johan Haugerud. Alle 16.30 l'anteprima di Sex, alle 18.30 Love, alle 21 Dreams, film vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2025. Prima e dopo l'ultima proiezione il regista incontrerà il pubblico. Ingresso con biglietto cinema intero 8 euro, ridotto 6, 3 film 15 euro, 2 film 12. Info centropecci.it.
Se sei alla ricerca di una professione che non va mai in crisi, non perdere l'occasione. Iscriviti al corso gratuito finanziato dal POR FSE Toscana 2021-2027 e diventa tecnico contabile, una delle professioni più richieste dal mondo del lavoro. Formazione in aula e stage aziendale per acquisire le competenze per l'intero processo di gestione amministrativa. Doppia sede, Empoli, Istituto Calasanzio, via Carrucci 23 e Firenze, Istituto Sassetti Peruzzi, via San Donato 46. Scadenza iscrizioni 27 aprile. Info labase.it.
Dal 1991 diciamo no alla guerra. In questi anni abbiamo garantito diritti, solidarietà e autodeterminazione a 3 milioni di persone colpite dai conflitti. Anche tu puoi farlo, donando il tuo 5 per 1000 a un ponte per. Se anche tu credi che solo la pace è un buon investimento, trasforma la tua prossima dichiarazione dei redditi in una dichiarazione contro la guerra. Scrivi il codice fiscale 96232290583.
Contro Radio.
Allora, altri, è davvero bollente sulla questione dei taxi, il nostro WhatsApp è 342-8104-111, Francesco dice è inutile opporsi al progresso in futuro, sono i taxi senza conducente, un lavoro senza nessun valore aggiunto, costerebbe poco, lo prenderebbero tutti. Però attenzione, perché poi i lavori senza il lavoratore potrebbero essere tanti, cioè io andrei cauto su queste considerazioni. Sulla questione aeroporto controllato, e quindi ha ragione l'ascoltatore Antonio che mi ha corretto giustamente, perché le tariffe ora sono aumentate e costa 28 i giorni feriali e 30 i giorni festivi andare all'aeroporto. Sì, però la ragazza americana Uber gli ha preso 45 euro, insomma, e mi dice mentre chiedo a Luca Toscano che è in attesa di pazientare un minuto, arriviamo subito, Luca Toscano di Sud Cobas, mi dice Marco che questo accade perché in Italia funziona solamente Uber Professional, quindi il servizio è fatto solo con macchine di lusso e autisti NCC. Questo è quanto. Cosa devo annunciare? Il foglio di servizio. No, spiegalo tu, caro ascoltatore, perché magari così in diretta non ricordo tutto. Daniele, spiegaci per bene questa questione della territorialità e del regolamento. Buonasera e grazie di aver atteso Luca Toscano sul Covas. Grazie di essere con
noi.
Ciao,
buonasera a tutti e a tutti.
Voi avete svolto una conferenza stampa oggi in cui facevate il punto sulla primavera 8x5, cioè 8 ore per 5 giorni lavorativi, che è un po' il vostro slogan nel distretto tessile fiorentino pratese, per così dire, e su questa settimana di scioperi. Allora, cosa avete detto?
Allora, intanto ci mancava un pezzo stamattina, che sono contento di invece dare qui, perché abbiamo appena firmato il settimo accordo sindacale, che conclude il settimo sciopero di questa campagna che abbiamo iniziato appunto lunedì scorso, e quindi alla Stamperia Mix. È il settimo accordo che riporta lavoratori che lavoravano a nero fino a prima dello sciopero, li riporta una dignità, li riporta dei turni di lavoro umani, e quindi un altro, diciamo, punto segnato da questa campagna che sta andando avanti in maniera ininterrotta e che continuerà, anche perché, diciamo, il coraggio è un qualcosa di contagioso. La Stamperia Mix, dove si scioperava da ieri e dove abbiamo dormito fuori i cancelli accanto alla All Good, che è la confezione dove è iniziata questa campagna, è proprio diciamo il coraggio dei lavoratori dell'All Good che poi ha convinto anche i lavoratori della Stamperia Mix a ribellarsi alle condizioni di sfruttamento.
E quindi si va avanti su questa strada, ma come ve lo spiegate voi? Cioè, è un castello, diciamo, di carte che effettivamente poteva crollare. Come mai è durato, no? Cioè, nel senso, al di là del vostro coraggio e il coraggio dei lavoratori, forse c'erano delle connivenze in qualche modo, no?
Beh, questo non, come dire, non c'è bisogno che lo diciamo noi, credo sia evidente a tutti che un determinato sistema di illegalità così palese si è potuto alimentare negli anni solo grazie a delle complicità e degli interessi e ha raggiunto delle dimensioni incredibili. Poi abbiamo attraversato degli anni in cui gli scioperi che abbiamo raccontato anche grazie a voi non duravano giorni ma duravano settimane o addirittura mesi, e sicuramente ha contato anche la determinazione e la generosità di quei lavoratori che hanno fatto battaglie complicatissime ma che oggi come dire, consegnano una situazione molto più incoraggiante e semplice a chi oggi intraprende questo percorso. Sicuramente qualcosa sta cambiando e insomma noi ne siamo contenti, soprattutto chi ci lavora all'interno.
Ma non c'è il rischio, come è accaduto in altri casi, ad esempio la denuncia Mont Blanc che voi avete fatto, per quanto poi la Mont Blanc, come dire, vi ha querelato eccetera eccetera, la regolarizzazione poi, come dire, preceda uno spostamento del lavoro e quindi i lavoratori si trovano di fatto licenziati?
Ma questa è una possibilità che per fortuna hanno intrapreso, una possibilità che hanno intrapreso pochissime aziende. Citavi il caso della Mont Blanc, ecco, non ha avuto sconti e non avrà sconti da parte nostra.
Allora, preciso per evitare problemi di querele eccetera, parliamo di, come dire, commesse Mont Blanc, e comunque la Mont Blanc nega tutto ed ha querelato, se non sbaglio, giusto?
Sì, noi abbiamo chiesto per mesi di querelarci perché non vediamo l'ora di in tribunale di dimostrare quello che in realtà ha già dimostrato Al Jazeera per quanto ci riguarda col documentario.
No, mi dovevo ovviamente precisarlo per correttezza anche. Allora, poi c'è questa settimana i scioperi, no, che andrà avanti?
Esatto, ormai saranno quotidiani gli scioperi, un effetto domino, un effetto a catena, e tra l'altro vorrei prendere un secondo per dire che finalmente anche c'è una prima iniziativa della Procura che ieri ha portato a questi 4 arresti di caporali della HSRL, finalmente individuati come mandanti delle aggressioni dello scorso anno a lavoratori che si erano sindacalizzati. E quindi nella conferenza stampa di oggi abbiamo preso parola anche su questo, perché vediamo se è arrivato il momento in cui questa città e soprattutto chi ha le istituzioni e chi ha poteri in questa città rivolga le iniziative non contro chi rivendica diritti, ma lo faccia senza fare sconti invece verso chi sfrutta e verso chi addirittura è arrivato in questi anni a utilizzare veri e propri metodi violenti, fisicamente violenti contro chi rivendicava i diritti.
Grazie Luca Toscano, Sud Cobas, buona serata, grazie di essere stato con
voi.
Insomma, discussione intorno ai taxi, Uber, eccetera, eccetera, sta prendendo una strada molto interessante, perché ad esempio un ascoltatore prima aveva scritto, no, dei taxi senza guidatore, che sarebbero il futuro, sostenibile, economico, eccetera, e io obiettavo il fatto che poi, insomma, sono tanti lavori che potrebbero scomparire se li sostituiamo con i robot, quindi è un po' una cosa su cui riflettere abbastanza, non lo vedrei proprio come un progresso particolarmente auspicabile. Ma Giuseppe dice: se ogni posto di lavoro sostituito da un robot fosse costretto a pagare i contributi e le tasse come ogni altro lavoratore, il sistema diventerebbe sostenibile. Sì Giuseppe, ma il lavoratore dove lo mettiamo? Cioè, quello sostituito dal robot, va bene che il robot paga la tassa, ma che facciamo? Il tema anche qui è interessante, no? Alcuni economisti lo risolvono con il reddito minimo universale, ma sappiamo che di parlare di reddito minimo in questo paese non è stato mai particolarmente piacevole e incoraggiante, anzi, come sapete, è stato poi abolito alla fine. 19:10, continuiamo con le notizie, voi continuate a scrivere 342 8104 111. Avis Toscana propone il manifesto sulla parità di genere nel terzo settore. L'associazione ha lanciato il documento con 7 consigli non richiesti contro il sessismo, scritto proprio così, tra i quali spazi per bambini nei centri raccolta sangue, un linguaggio inclusivo, riconosce differenze fisiologiche nella donazione, niente commenti sessisti. La presidente Claudia Firenze dice: le diversità di genere sono una ricchezza, dobbiamo farci promotori di un cambiamento culturale. Sentiamo.
Sono sembrate utili per metterle a disposizione di tutto il terzo settore della toscana. Non a caso da questi consigli non richiesti parte anche una riflessione un po' più ampia. Ci lavoreremo sia con il forum del terzo settore della Toscana che con il CESVOT, il centro servizi, per arrivare proprio a un manifesto che non sia solamente di Avis ma di tutto il terzo settore. Per esempio, alcune cose che invece ci riguardano più da vicino come associazione di donazione di sangue e di plasma, riconoscere anche le differenze fisiologiche nelle donazioni, anche per promuovere delle soluzioni mirate per le donatrici, ma anche spazi per i bambini, per esempio, dove si va quando si va a donare, oppure anche campagne di sensibilizzazione apposite per le donne. Peraltro noi abbiamo avuto un buonissimo risultato, quindi ci fa anche piacere essere riusciti a passare dalle parole ai fatti. Ve lo dico velocemente: per la prima volta nella storia di Avis Toscana, tra i più giovani, cioè nella classe di età 18-25 anni, tra i donatori più giovani, il 54% dei soci è donna, e anche nel consiglio regionale che abbiamo eletto questo fine settimana a Chianciano nella nostra assemblea, passiamo da un 26% di donne a un 36% di donne.
Tre giornate di letture, conferenze, dialoghi, incontri, grandi nomi della cultura, della scienza e dello spettacolo si ritroveranno per porsi domande, stimolare riflessione, offrire un nuovo sguardo sul mondo che ci circonda. Si tratta di seminare idee, la prima edizione realizzata insieme alle più importanti istituzioni e realtà culturali pratesi, e prevede inoltre una sezione dedicata alla produzione letteraria, seminare idee books con reading e incontri con autori, e una dedicata ai più piccoli, seminare idee kids. Sandra Salvati ne ha parlato con la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti.
Il coraggio di inventare qualcosa di nuovo, di costruire qualcosa di nuovo, è la parola coraggio, la parola del primo festival Seminare Idee. E dico primo festival perché sarà un appuntamento che vogliamo costruire tutti gli anni, in modo che diventi un punto di riferimento non solo per la nostra città e per la nostra regione, ma per tutto il nostro paese. E questo è secondo me il messaggio più bello, affrontare in una città come Prato temi che riguardano la storia, la cultura, l'economia, la poesia, tutti quei temi che partono da Prato e che vogliono darci uno sguardo, che sia uno sguardo sul mondo. Quindi io ringrazio la Fondazione, perché questo progetto nasce insieme alla Fondazione, quindi nasce in genere come si fanno le cose a Prato, insieme. Avevamo un'idea simile a nel comune di Prato a cui stavo lavorando, un'idea simile ce l'aveva anche la Fondazione, e quindi abbiamo messo insieme con un'altra idea a cui stava lavorando l'assessore Blasi relativamente ai libri, abbiamo messo tutto insieme e abbiamo fatto un unicum e ci siamo messi a lavorare con tutte le categorie. Quindi io ringrazio anche gli assessorati coinvolti, l'assessora Spittiai, l'assessora Bartalini, perché è collegato al turismo, è collegato all'associazione di categoria, sono collegati tutti i mondi, tutte le istituzioni culturali. Ecco, questo è come si fanno le cose da noi, provando a stare tutti insieme anche con uno sguardo alto verso il futuro, perché di questo c'è bisogno di tanto coraggio, ma c'è bisogno anche di programmare e di dare un appuntamento per aiutare ad affrontare anche momenti difficili con un messaggio di speranza.
Dal 17 aprile al 31 agosto la Fondazione Palazzo Strozzi e la collezione Maramotti presenta un Time for Women Empowerment Visions in 20 Years of the Max Marach Prize of Women, una mostra speciale negli spazi della Strozzina Palazzo Strozzi che celebra il ventennale del Max Marach Prize for Women, tra i più importanti riconoscimenti dedicati al supporto delle artiste che si identificano nel genere femminile e alla lunga collaborazione tra Max Mara, Whitechapel Gallery e la collezione Maramotti attraverso le opere delle 9 artiste vincitrici del premio 2005 ad oggi. Sandra Salvato ha sentito il direttore della Fondazione Arturo Galanzino, la direttrice della collezione Maramotti, Sara Piccinini.
Time for Women è un titolo perfetto non solo per questa mostra, ma credo per tutto quello che stiamo vivendo a Palazzo Strozzi quest'anno. Abbiamo chiuso da poco la mostra su Ellen Frankenthaler, l'abbiamo appena riaperta al Guggenheim di Bilbao, quindi un'altra grande consacrazione di un prodotto culturale importantissimo come è stata questa grande mostra. Abbiamo aperto la mostra di Tracy Emin con un grande clamore mediatico, interesse del pubblico, della stampa specializzata, della critica, e adesso questa importante celebrazione per un ventennale di un premio che di fatto è stato uno degli antesignani di questo processo verso la parificazione, diciamo così, del mondo dell'arte verso una dimensione più giusta, appunto, e interesse verso l'arte al femminile. Quindi è un momento molto importante per noi che stiamo andando sempre più in questa direzione. A maggio apriremo il nuovo spazio espositivo, il Project Space, con un'opera assai specifica di Giulia Cenci, quindi una stagione tutta femminile per Palazzo Strozzi. Iniziative come queste sono fatte affinché non si parli più di un'eccezione ma della regola, insomma.
Tutte le opere che vedete qui poi sono parte della collezione Maramotti, perché noi oltre che esporre i progetti di questi artisti li acquisiamo, quindi tutte le opere che sono esposte qui a Palazzo Strozzi arrivano dalla collezione Maramotti. Poi ci sono dei fili rossi che possono essere tracciati tra vari progetti, però ogni artista è stata davvero libera di sviluppare quello che le interessa.
Case Popolari, il sociale. Che farete? Una trasmissione di Casa S.P.A. condotta da Chiara Brilli in radio e in video venerdì alle 9.40 su Controradio.
Oltre ai libri c'è For Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Da maggio 2025 per 2 anni nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su forglobe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFSE+, 2021-2027.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
E la domenica mattina?
Ma Controradio, naturalmente.
Rigato.
Oh. Alle 10 Big Mag, cronaca, cultura, spettacolo, il meglio della settimana. Alle 10.35 Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. E alle 11 Easy Sunday con Jimmy Tranquillo.
La domenica mattina, contro radio naturalmente.
Contro
sera, la storia.
La storia di questa sera ci porta a Lastrassigna e salutiamo e ringraziamo il sindaco di Lastrassigna, Emanuele Caporaso. Grazie di essere con noi, buonasera.
Buonasera a lei, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, buonasera.
Ed è una storia che parte da lontano e ci racconta però di un'operazione che guarda al presente e al futuro. Sono i lavori di valorizzazione e restauro dell'antico ospedale di Sant'Antonio. Di cosa stiamo parlando, sindaco, innanzitutto? Cos'è questo antico ospedale per chi non lo conoscesse?
Allora, l'antico ospedale è la struttura che è il cuore del centro storico di Lastrassigna. È una struttura che viene dal 400 e ha avuto varie funzioni nella storia del nostro comune, da posto di appoggio per i viandanti, posto di ricovero, e oggi noi cerchiamo con questa ristrutturazione di trasporlo in quello che sarà il futuro, l'attuale e il futuro della Lastrassigna. Restauri molto importanti.
Ecco, appunto, sindaco, in cosa consisterà questo intervento che è di restauro e valorizzazione?
È un restauro, sì, valorizzazione, perché chiaramente quando si toccano i mobili di questa portata storica bisogna sempre non snaturare quello che è, diciamo, la storia appunto dell'immobile. Quindi noi abbiamo lavorato su una progettazione a stretto contatto con la sovrintendenza, che ringrazio per l'appoggio che ci hanno dato, e sarà un, diciamo così, un ripristino, una valorizzazione della struttura sia esternamente che internamente, con lavori di consolidamento, con lavori architettonici, con la valorizzazione delle opere che sono con gli affreschi che sono all'interno del nostro ospedale di Sant'Antonio. Peraltro è interessante il fatto che all'interno ci sono raffigurate tante cose che chi è passato di lì nella storia ha voluto lasciare come segno. Anche queste, insomma, saranno portate alle nuove generazioni. Quindi un lavoro molto molto importante, insomma, circa 6,4 milioni di investimento, 3,8 milioni circa finanziati con PNRR e 2,7 milioni con le casse comunali. Quindi un bel impegno anche per noi, ma insomma è un bel traguardo
anche perché ci restituisce questa idea, no, del, come dire, di una bellezza diffusa sul territorio toscano, una regione certamente baciata dalla fortuna da questo punto di vista, e che può guardare anche ad una decongestionamento, no, dei flussi turistici, come diciamo sempre, che poi finiscono per essere indirizzati sempre sui soliti posti, o no?
Assolutamente, io sono molto d'accordo con questa visione. Cioè, è chiaro, è evidente che Firenze, almeno per noi della città metropolitana, è chiaramente l'attrattiva mondiale, però i nostri territori possono essere scoperti, le nostre colline e i nostri centri storici che ci sono nei vari comuni. Noi all'Astra siamo fortunati perché l'ospedale di Sant'Antonio sta all'interno di una cinta muraria sulla quale peraltro stiamo lavorando, abbiamo già portato a termine due tratti di restauro della parte comunale, stiamo finendo dei lavori in quella che era la torre, il torrione verso Pisa, la Cina Pinucci, e all'altra, tra l'altro, anche a Malmartine c'è un'altra cinta muraria. Quindi Firenze per noi deve essere un'opportunità, cioè deve essere il richiamo nel mondo per far scoprire i nostri territori. Ecco, questa credo sia la visione più corretta.
Grazie al sindaco di Lastrassigna, Emanuele Caporaso. Buona serata, buon lavoro a lei, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e buona serata a tutti.
Allora, prosegue il dibattito intorno ormai alla, come dire, dalla questione Uber Taxi ci siamo spostati alla questione della robotica, in generale l'impatto della robotica che ha sul mondo del lavoro, perché l'auspicio da parte di qualcuno era appunto che il futuro fosse quello dei taxi a guida libera, senza conducente, perché questo costerebbe poco, lo prenderebbero tutti. Questa è un po' l'idea. Peraltro ci sono già degli esperimenti in gita per il mondo in fase di realizzazione. Ci è arrivato un nuovo messaggio che ci dice, da parte di Mario, che dice: beh, in Cina ci sono già taxi a guida autonoma, però non è che, insomma, se guardiamo alla Cina come progresso dei diritti del mondo del lavoro, forse dovremmo un po' preoccuparci, non lo so, forse in termini di mobilità la cosa può funzionare. Però il problema è che, una mia opinione, no? Tutte queste cose devono avere anche una sostenibilità sociale, oltre che economica e ambientale, perché sennò ci dimentichiamo che esistono anche le persone in carne ed ossa, no? In queste vicende vanno prese in considerazione. Qualche altra notizia fino alle previsioni del tempo, visto che abbiamo qualche minuto in più questa sera, perché vi dico che l'onorevole Federico Giannassi, che dovevamo sentire a proposito di Soldiciano, è impegnato proprio in questi momenti nel question time in Parlamento, quindi non ci può rispondere. Ci ha mandato un messaggio tramite la sua ufficio stampa, che salutiamo, Carolina Anatoli, e ci ha detto: no, in questo momento non posso parlare. Quindi ve lo proporremo domani, vi proporremo domani quello che sono le considerazioni di Giannassi poste nel question time in Parlamento, ed anche naturalmente le risposte del governo. Per quanto riguarda invece le altre notizie, il CDA di Firenze Fiera ha approvato il bilancio 2024 con un fatturato di 24 milioni e 700 mila euro, con un più 21% sul 2023 e un utile netto di 2 milioni e mezzo di euro, in aumento rispetto all'anno precedente. Quasi raddoppiato il margine operativo lordo, da 2,4 milioni nel 2023 a 4,7 milioni nel 2024. Il costo del personale è sceso dall'11% al 10% e sul fronte congressuale in particolar modo il fatturato segna il più 38%, cioè 10.700.000 euro rispetto ai 7 milioni precedenti, insomma un bilancio particolarmente brillante per quello che riguarda Firenze Fiera. Abbiamo accolto con favore il nuovo disciplinare di concessione alla Fortezza d'Abasso che recepisce proposte avanzate dalla società, ha dichiarato il presidente Beccattini. Il CDA ha lavorato in questi mesi per il risanamento e lo sviluppo dell'azienda dopo il difficile biennio Covid. Prima delle previsioni del tempo, persistono in Toscana condizioni meteo perturbate con un nuovo aumento della stabilità. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per quasi tutto il territorio e un arancione per mareggiate e vento relativo alle isole dell'arcipelago e la costa maremmana. La giornata di domani, giovedì 17 aprile, sarà caratterizzata da piogge sparse, localmente a carattere di rovescio, breve temporale. E alla luce di queste previsioni, la sala operativa unificata della protezione civile ha emesso per giovedì 17 un bollettino di criticità che prevede un codice arancione per mareggiate dalla mezzanotte alle 15 su arcipelago, foce dell'Albegna, mentre per vento forte il codice arancione è fino alle 16 e si estende a tutto il tratto di costa maremmana, dove sarà in vigore anche un codice giallo per temporali forti che coinvolgerà anche la costa piombinese. Insomma, situazioni abbastanza difficili per il tempo. Un ultimo messaggio, perché eravamo in debito delle precisazioni che ci aveva richiesto di fare Daniele ci scrive: uno è bianco, l'altro è nero, con tassametro regolamentato su piazza, l'altro da rimessa privata, contratto stipulato con obbligo di rientro e partenza dal comune. Lo chiamerei non preciso, questa è la distinzione che ci fa Daniele riguardo ai taxi e Uber, taxi e NCC. Questo è un po' il tema. Le previsioni del tempo, grazie comunque per i tanti messaggi che sono arrivati, che hanno sicuramente arricchito la trasmissione. Previsioni del tempo, un po' le avrete capite: domani sulla Toscana cielo molto nuvoloso con precipitazioni più diffuse in mattinata, localmente anche temporalesche, più sparse ed intermittenti dal pomeriggio. Le precipitazioni potranno risultare più frequenti, abbondanti sulle zone in nord-ovest, i venti sono forti meridionali, in particolare su coste arcipelago, mari molto mossi o agitati, le temperature stazionarie oppure in lieve aumento nei valori minimi, in lieve calo invece le massime. È davvero tutto, dopo la sigla, tra pochissimo la linea va al GR di Popolare Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.